passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18:36, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, lazanzara@radio24.it se volete scriverci una mail. Andiamo a sentire i titoli del TG2.
La direzione del PDL, durissimo scontro tra Berlusconi e Fini. Il premier: se vuoi fare politica lascia la presidenza della Camera. Replica Fini: non mi dimetto e non lascio il partito. Marchionne ha illustrato il piano Fiat al ministro Scajola. Nessun ripensamento su Termini Imerese. Per Pomigliano l'azienda chiede un accordo sulla flessibilità, altrimenti niente investimenti. Migliorano le condizioni del bimbo di 5 anni investito da una microcar a Roma. Alla guida un ragazzo di 16 anni senza assicurazione. In arrivo norme più restrittive. L'ex capitano del Milan Paolo Maldini indagato per corruzione e spionaggio informatico nell'inchiesta su pratiche illecite per ottenere trattamenti fiscali di favore.
E sentiamo anche i primi titoli di Studio Aperto.
Duro confronto Berlusconi-Fini alla direzione del PDL. Se fai l'uomo di partito devi lasciare la presidenza della Camera, ha concluso il premier. Non lascio e non me ne vado, la replica. Aggiornamenti in diretta. Minicar, un'altra tragedia nella capitale. Una macchinetta impazzita travolge un bimbo di 5 anni e la zia che lo tiene per mano. Alla guida un 16enne rom che non aveva nemmeno l'assicurazione. La prima volta è chimica, scatta tra gli adolescenti la Viagra mania per vincere ansie da prestazione e insicurezze, ma le pillole blu acquistate su internet sono tarocche, spesso pericolose ed è allarme.
Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te.
Insomma, al termine di questa giornata in cui tutto è stato chiaro, dove il dissidio è stato spiattellato in faccia agli italiani tra Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi, c'è stata la votazione di un documento pochi minuti fa alla direzione nazionale del PDL. Un documento antifiniano sostanzialmente, che è stato approvato a maggioranza e i finiani hanno votato contro, certificando ormai l'esistenza di una frazione interna, chiamatela come volete, corrente eccetera eccetera, contro la stragrande maggioranza del PDL.
Capita che anche nel partito dell'amore si litighi, d'altronde l'amore non è bello se non è stuzzicarello,
ecco,
parliamo per slogan.
O litigarello, stuzzicarello.
Ecco. Se vuole seriamente, io credo che probabilmente abbiamo commesso un errore. Quello di
Fini contro il giornale di proprietà della famiglia Berlusconi con persone lautamente pagate, sentite.
Sono stato oggetto in molte circostanze di trattamenti mediatici e di trattamenti giornalistici da parte di colleghi, in questo caso colleghi del mondo della stampa, lautamente pagati da stretti familiari del Presidente del Consiglio, senza che questo determinasse però, non credo che sia motivo di polemica, no? Sappiamo benissimo quali sono le proprietà dei giornali, sappiamo che sono gli editori che pagano i direttori. Questioni che vanno comunque certamente tolte dal novero delle questioni di cui dobbiamo discutere oggi.
Quella persona non sei più, quella persona non sei tu.
Beh sì, andranno tolte pure dal novero delle questioni, come dice Fini, però intanto l'ha detta, la stoccata nei confronti del giornale. C'è qui una piccola ossessione, una fissazione da parte di Fini, magari il giornale ha anch'esso un'ossessione nei confronti di Gianfranco Fini, e sentite la risposta di Berlusconi.
Io credo che anche per quanto riguarda il giornale bisogna dirne una, Gianfranco. Te l'ho spiegato 100 volte che io non parlo con il direttore del giornale, che non ho alcun modo per influire, ma che a seguito della posizione del giornale ho convinto un mio familiare a mettere in vendita il giornale. E ti ho anche detto, se c'è qualche imprenditore vicino a te che vuole entrare nella compagine amico di Alea, può entrare nella compagine azionaria degli imprenditori che stiamo cercando, avendo affidato a un professionista valido di trovare sul mercato una catena di imprenditori.
Fini e la Lega, sentitelo.
Al nord siamo diventati la fotocopia della Lega, perché qual è la bandiera identitaria del PDL al nord? Vi risulta che abbiamo lanciato alto, forte, il messaggio, che pur c'era nel programma elettorale, di abolire le province? La Lega non vuole. Vi risulta che nel nord si sia alzata la bandiera alta e forte della privatizzazione delle municipalizzate, che sono diventate il tesoretto degli amministratori leghisti, magari in attesa di mettere le mani sulle banche attraverso le fondazioni? Io considero la Lega un soggetto politico di primaria importanza, un soggetto politico lucido, con un leader possibile.
Berlusconi, la Lega fotocopia in realtà su alcune posizioni della vecchia Alleanza Nazionale.
La Lega adesso ha fatto proprie quelle che erano le posizioni di Alleanza Nazionale per quanto riguarda l'immigrazione. Quindi non è tanto che noi siamo fotocopia della Lega, è che la Lega è oggi la fotocopia di quelle che erano le posizioni di Alleanza Nazionale, che poi sono state abbandonate.
Fini sulla giustizia, sentitelo.
È certamente indispensabile, questo lo voglio dire perché non voglio equivoci, riformare la giustizia. È nel programma. Ma riformare la giustizia e combattere la politicizzazione di una parte della magistratura non può in alcun modo mai significare, nemmeno dare la più lontana impressione, che la riforma della giustizia che vuol fare il PDL sia tesa a garantire sacche maggiori di impunità. Lo so che non è così, ma qualche volta l'impressione c'è. Berlusconi, è inutile che tu mostri insofferenza, qualche volta l'impressione c'è, e l'impressione ad esempio c'è quando poi si legge che in alcune ipotesi, che discutendone, no? Ti ricordi che discussione, ti ricordi che litigata a quattro occhi? È arrivato il momento di dirle davanti a tutti, altrimenti ci prendono entrambi per matti? Quando si ipotizzava la prescrizione breve, 600.000 processi che venivano cancellati dalla sera alla mattina, un'amnistia mascherata, ma mi spieghi che cosa significa tutela della legalità, riforma della giustizia, lotta alla politicizzazione della magistratura, se poi passano questi messaggi? Questo è il dibattito politico, questa è la diversità culturale. Non abbiamo intenzione di essere i bastian contrari.
Quella persona non sei più.
Beh, questi passaggi salienti di Fini versus Berlusconi, a un certo punto, finito l'intervento di Fini, prende la parola Berlusconi, il quale sembra essere conciliante, anche se le sue bastonate le dà. Sentiamo.
Prendo atto con piacere che Gianfranco ha cambiato posizione, ma quando io e Gianni hai cambiato totalmente posizione, allora Gianfranco, allora parliamoci chiaro. Sono venuto da te martedì e davanti a Gianni Letta mi hai detto, punto primo, mi sono pentito di avere collaborato a fondare il Popolo della Libertà. Punto secondo, voglio fare un gruppo parlamentare diviso. Punto e io ti ho chiesto, la Sicilia ti rispondo subito, per iniziativa di Ignazio La Russa abbiamo fatto una riunione con i tre coordinatori ed in presenza di una campagna elettorale abbiamo deciso, io ho ascoltato la loro decisione, mi sembrava molto saggia, di soprassedere ad affrontare il problema della Sicilia.
Poi scatenato il Presidente del Consiglio, scatenato, insomma, molto arrabbiato con Bocchino e chi è andato in televisione a fare da contraltare ad altri rappresentanti del PDL.
A me non è mai venuta una richiesta né di convocazione di uffici di presidenza né di convocazione di direttori su temi come quelli che ho sentito pronunciare adesso. Ma questo modo è l'opposto da ciò che è avvenuto in questi ultimi mesi, in questi ultimi giorni, nei quali il nostro partito è stato esposto al pubblico ludibrio da parte di presenze in televisione di Bocchino, di Urso, di Raisi.
Ancora scene da un matrimonio ormai sfibrato, finito, e manca solo le firme dall'avvocato. E siamo qui, però la frase più bella in assoluto l'ho sentita ieri sera a Tetris, pronunciata da Aldo Busi. Aldo Busi, che se ne frega di Berlusconi, di Fini, di tutte queste discussioni politiche. E a proposito di Berlusconi e della famiglia Berlusconi, dice: beh sì, l'ho conosciuto, anzi ho permesso a Berlusconi e al figlio di conoscermi. Spettacolare.
Io non ho mai votato Berlusconi, lui ha conosciuto me un paio di volte, nel senso che gli ho permesso di vedermi, ma sa, erano cose mondadoriane. Mi ricordo una volta, a me dispiace molto perché questo suo figlio Pier Silvio era caduto in moto, c'era stata una convention della Mondadori e niente, entrambi vennero loro verso di me e entrambi mi fecero tastare i muscoli. Lei si immagina D'Alema che fa una cosa del genere, o Prodi, proprio che Prodi non potrebbe, ma loro erano anche piuttosto tosti.
Beh, insomma, è spettacolare solo immaginare la scena, cioè Berlusconi e il figlio, se è vera naturalmente, ma insomma Busi perché dovrebbe inventarsela? Busi che tasta i muscoli, non ho capito male, no? Busi che tasta i muscoli di Berlusconi e di Pier Silvio, ed erano anche tonici, va bene. Mirko da Rimini, buonasera, primo ascoltatore della serata.
Buonasera Cruciani, lo sento con piacere, l'ho vista anche ieri sera a Tetris. La domanda è, se Fini ha questa posizione sulla giustizia, quando ci saranno da votare le riforme costituzionali e le riforme alla giustizia che il PDL vuole fare, come andrà a finire?
Guardi, io non l'ho capito, perché in realtà Fini ha detto una cosa, che ha trattato con Berlusconi sulla questione del processo breve, no?
Sì, ma però questa è una sembra, però sto processo breve a Fini gli va un po' di traverso.
Sì, no, d'accordo, a parte che il processo breve, come sappiamo, non è più in agenda, però questa è una dimostrazione, se vogliamo, del fatto che a un certo punto il progetto di legge sul processo breve arriva in mano a Fini. Fini fa delle pressioni, o comunque insomma fa politica in questo caso, dice di essere contrario, sono state fatte delle modifiche, eccetera.
La posizione di Fini secondo me è perfettamente condivisibile.
Sì, sì, no, ma lasciamo perdere, lei condivide
cosa ci sia di demoniaco in quello che ha detto Fini.
No, non c'è nulla di demoniaco, Mirko. Chi dice che anch'io
ma
sono abbastanza
demonizzato abbastanza, no, ma io sono PDL, lui, per questa sua posizione
sulla insomma. Giustizia, lei dice?
Esatto.
No, adesso non lo so se sia stato demonizzato Berlusconi.
Secondo me sì,
Berlusconi
perché,
aveva una posizione.
Berlusconi si è dimostrato seccato anche in diretta, io l'ho sentito per radio.
Certo, sì, sì, sì.
E quindi dimostra una certa intolleranza di Berlusconi alle regole generali che valgono per tutti, perché l'articolo 3 è l'articolo 3, insomma.
L'articolo 3 di che cosa, mi scusi?
Della Costituzione.
Che c'entra l'articolo 3 della Costituzione?
Dice che tutti i cittadini, di qualsiasi ordine grado, sono uguali di fronte alla legge.
E allora che vuol dire?
Scritto.
No, ma non ho capito, lei sta entrando nel merito del processo breve, mi scusi, della questione del processo breve.
No, sto entrando nel merito del quadro generale delle riforme alla giustizia che si vuole fare in caso di PDL.
Sì, ho capito, Mirko, lei le considera contraria alla Costituzione?
Secondo me sì.
Vabbè, ma questo è un altro discorso.
È una cosa che pone delle persone al di fuori di quello che è l'ordinamento.
Sì, però Mirko, qui stiamo parlando non del merito della riforma della giustizia, questo ne possiamo parlare.
Sì, sono d'accordo con lei, io comunque, secondo me, quando arriveranno da votare le prime leggi, i nodi verranno al pettine.
Si faranno sentire, lei dice, i finiani in Parlamento. Può darsi che sia così. D'altra parte, anche su altri provvedimenti che riguardano la giustizia, non sempre persone vicine a Gianfranco Fini hanno espresso posizioni simili a quelle di Berlusconi. Nicola da Livorno, buonasera.
Sì, buonasera. Io chiamo per dire finalmente qualcuno nel PDL ha levato e si è confrontato in diretta con Berlusconi. Io credo che Fini oggi abbia dimostrato veramente che quello che vuole e che sostanzialmente...
Cioè, perché la sua idea, mi scusi Nicola, è che ci siano da una parte dei servi e dall'altra degli uomini liberi?
Beh, guardi, l'impressione è questa, soprattutto come diceva l'assessore precedente, per il fatto che sono mesi ormai che Fini viene dato del pazzo, dall'eretico, demonizzato per delle posizioni che pur lui oggi ha precisato di essere legato al PDL, di un certo di non volersene andare, non tanto dalla poltrona della terza carica dello Stato, bensì per proprio un legame che c'ha con questo PDL, però francamente non ci sta a certi giochi, a certe cose, lo dice, sì, e così viene messa la pubblica sulla gogna da tutti i suoi...
Guardi, sì Nicola, questo, lei ha fatto un'analisi di quello che è accaduto, le dico un'altra cosa, a differenza di altri, non dico partiti, ma insomma di altre situazioni in cui i leader politici si prendono a pesci in faccia, ma in realtà lo fanno nelle segrete stanze, quello a cui abbiamo assistito oggi è da un certo punto di vista un grande esercizio di democrazia, alla faccia di chi diceva poi no, non esiste la democrazia all'interno del PDL, non si discute, cioè qui abbiamo assistito a scazzi, diciamo così, in diretta tra due leader, cose che nel Partito Democratico avvengono quotidianamente, ma non in maniera così, tra virgolette, trasparente, non so come dirlo, o no?
Ecco, esatto, tra l'altro volevo appunto dire che ora che il centro-sinistra si metta a commentare, un'altra volta a ricamare, a costruire un'idea su quello che è successo dall'altra parte, diciamo, della barricata, io veramente questo lo trovo, oggi ho sentito i commenti di Bersani.
No, Bersani ha detto uno spettacolo indecoroso, perché uno spettacolo indecoroso? Non l'ho capito.
Ma, assolutamente anch'io d'accordo, cioè da questo punto di vista io, pur essendo elettore di centrosinistra,
perché dovrebbe essere uno spettacolo indecoroso?
Una cosa di questo tipo,
sì, da una parte, no, Nicola, sono d'accordo con lei da elettore di centrosinistra dice Bersani sbaglia quando sostiene che lo spettacolo è stato indecoroso.
Nell'anti-berlusconismo.
No, ma lasciamo perdere l'anti-berlusconismo. In questo caso non c'entra niente. Un altro discorso, perché però... da una parte dicono: beh, il partito di plastica non esiste, non si discute. Poi quando si discute in maniera anche forte, in maniera anche inedita.
Quando c'è un dibattito, vero,
allora reale, non va bene uno spettacolo indecoroso. Vabbè.
Ecco, ma io su questo, però devo dire, ai posti di larga sentenza, perché come dicevano prima, quando ci sarà veramente da votare e da fare le riforme sulla giustizia, allora lì non...
Beh, ma
so,
guardi,
io...
che già oggi in questa direzione nazionale, mi sembra il documento finale, leggo adesso dalle agenzie, non è stato votato appunto dalla minoranza finiana. Grazie, Francesco da Lecce, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Pronto?
La sento, dica pure.
Sì. Niente, io volevo dire soltanto una cosa, che credo che sia sfuggita a molti nei dibattiti che vedo in televisione o che leggo sui giornali, a parte il fatto che Minzolini non ha detto nulla sul TG1, però questa è una parentesi. Però non sarebbe magari che il motivo di questo scontro, diciamo così, fra Fini e Berlusconi, io domando a lei,
sì,
non è magari soltanto una questione di una presa di posizione, perché magari Fini ha un senso dello Stato mentre Berlusconi no?
Ma guardi Francesco, francamente non lo so, lei dà così dei giudizi sul Berlusconi non statista, il Fini statista, anche se fosse così non si capirebbe perché per 15 anni Fini allora ha sopportato Berlusconi, insomma. Abbiamo il giornale radio delle 19:00 24:00 24, intanto la direzione del PDL approva il documento finale di Berlusconi, in cui c'è una frase: le correnti negano la natura del partito. Eccoci qui, torniamo in onda alle 19:18 e voglio rimettervi assolutamente la frase di Aldo Busi: sono io che ho consentito a Berlusconi di conoscermi.
Io non ho mai votato Berlusconi, lui ha conosciuto me un paio di volte, nel senso che gli ho permesso di vedermi, ma erano cose mondadoriane. Mi ricordo una volta, a me dispiace molto perché questo suo figlio, Pier Silvio, era caduto in moto. C'era stata una convention della Mondadori e niente, entrambi vennero loro verso di me, entrambi mi fecero tastare i muscoli. Lei si immagina D'Alema che fa una cosa del genere, o Prodi, credo che Prodi non potrebbe, ma loro erano anche piuttosto tosti.
E andiamo con i titoli del TG3.
Scontro totale tra Berlusconi e Fini nella direzione PDL, documento finale sì al confronto, no alle correnti, 11 voti contrari, un astenuto. Fini difende la sua linea, dissenso non è tradimento, da oggi c'è una minoranza, ho subito attacchi da giornalisti pagati da familiari del Premier. L'affondo di Berlusconi, irrilevanti le tue critiche, se fai politica devi lasciare la presidenza della Camera, la replica io non lascio. Piano Fiat, 20 miliardi di investimenti ma più flessibilità del lavoro, bene la svolta ma no ai ricatti, dice al TG3 il segretario della CGIL Epifani. È ricoverato in ospedale il bambino di 5 anni investito a Roma da una minicara, alla guida c'era un minorenne, si invocano norme più severe. I rifiuti in Campania, continua l'emergenza nella zona di Caserta, sul fronte dell'abusivismo in arrivo un decreto per sospendere le demolizioni. Auguri in rete per Rita Levi Montalcini che compie 101 anni, una festa virtuale su oltre 200 TV via internet con studenti.
Bene, e sentiamo anche Sky TG24.
Altissima tensione al direttivo del PDL, scontro aperto tra Berlusconi e Fini.
Se vuoi fare politica, lascia la presidenza della Camera, dice il Premier.
Non me ne vado e non sono un traditore, la replica di Gianfranco Fini.
Approvato il documento finale di Berlusconi, Bersani parla di spettacolo indecoroso.
Marchionne presenta il piano Fiat a Scajola, il ministro chiede il confronto tra le parti.
Minicar, altro incidente a Roma, un bambino di 5 anni investito sul marciapiede.
Gran Bretagna, secondo round in TV tra i candidati premier, diretta su Sky TG24.
Obama ai big di Wall Street, per evitare un'altra crisi non contrastate la riforma.
Caos in Thailandia, serie di esplosioni a Bangkok, 3 morti e decine di feriti.
Viva la terra, concerti in tutto il mondo per celebrare l'Earth Day.
La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano.
Allora, la frase clou, l'avete capito tutti anche dai titoli dei telegiornali, è stata questa, alla fine del discorso di Berlusconi, che non era stato particolarmente cattivo nei confronti di Fini, anzi aveva aperto su una questione importante, se volete, ma insomma non appassiona i cittadini, che era quella di un confronto nel comitato che si occupa dei decreti sul federalismo fiscale. Berlusconi ha detto sì, va bene, questa è una buona idea, Fini, e poi aveva aperto sulla questione delle riforme non a maggioranza ma con la collaborazione dell'opposizione, anche se nei giorni scorsi dopo le regionali Bocchino aveva detto le riforme anche a maggioranza, Bocchino uno dei finali, ma lasciamo perdere. La frase clou resta quella delle dimissioni da presidente della Camera. Se vuoi fare politica, dice Berlusconi, secondo me è una questione di lana caprina. Comunque, Berlusconi la pone.
Un presidente della Camera non debba poter fare dichiarazioni politiche e fare l'attività dell'uomo politico. Vuoi avere la possibilità di fare queste dichiarazioni? Ti accogliamo a braccia aperte. Le fai da uomo politico nel partito e non da presidente della Camera. Orizzonti
perduti. Non si sente, ma Fini si alza e dice: che fai, mi cacci? Ancora Berlusconi versus Fini.
E allora, valeva la pena, come presidente della Camera, eletto dalla maggioranza che ha vinto le elezioni, di fare da contrappunto quasi giornaliero, con dichiarazioni di contenuto politico che non si convengono a uno che rappresenta un'istituzione che dovrebbe essere super partes, di contrappunto al partito, al governo, al presidente del Consiglio. Queste cose, ma diciamocele tra noi, facciamo le riunioni, ma tu alle riunioni non hai mai voluto partecipare, visto che non sei hai partecipato nemmeno per essere super partes alla nostra campagna elettorale, non sei venuto nemmeno in piazza San Giovanni.
Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.
torniamo indietro di qualche minuto prima dell'intervento di Berlusconi che abbiamo sentito. Fini e il tradimento.
Dire che su alcune vicende, su alcuni problemi, su alcune cose da fare abbiamo delle opinioni diverse è dimostrazione di alto tradimento, a tal punto da meritare appunto delle bastonature mediatiche o da meritare l'allestimento di roghi o addirittura ipotizzare i licenziamenti come avviene per i dipendenti infedeli, oppure è una dimostrazione di lealtà. Vedi, il tradimento alligna spesso in coloro che sono adusi all'applauso e in molti casi alla critica approvazione, salvo poi, quando i leader girano le spalle, dire tutt'altro. Raramente il tradimento è nella coscienza di chi si assume la responsabilità in pubblico e in privato di insistere su alcune questioni. Io lo considero un fatto di lealtà ai Presidente.
A me cose che non ho viene vai.
E avete sentito la reazione di Berlusconi? Non mi attribuire cose che non ho mai detto, non ho mai pronunciato la parola tradimento. Ma insomma, sono scene di un matrimonio ormai finito che si consumerà nei prossimi mesi. E la domanda di questa sera è: con quali turbolenze nel governo, con quali ripercussioni poi nella vita politica quotidiana, parlamentare, i disegni di legge, le imboscate, le guerriglie, eccetera. Già il documento finale non è stato votato dai finiani. Chissà poi i provvedimenti di legge nei prossimi mesi. Bondi, Sandro Bondi, voglio farvi ascoltare questa cosa a proposito dell'insulto al leader. Sapete che Bondi, insomma, ha una certa predilezione per Berlusconi.
Si può stare in un partito e sostenere che il suo fondatore rappresenterebbe un modello da ripudiare, un'idea da archiviare al più presto, un fenomeno politico deteriore. Io non condivido queste idee. Soprattutto non condivido questo modo di intendere il confronto.
Ti farà pulsare il cuore. Nuove possibilità.
E Bondi poi contro gli intellettuali di Fare Futuro, sentite.
Purtroppo vi è chi porta la responsabilità di questo snaturamento del confronto, facendolo diventare, come sappiamo, da mesi, un distinguo sistematico, scontato, inutilmente provocatorio certe volte, rispetto al governo, rispetto al partito, rispetto alla leadership di Berlusconi. In particolare, amici, certi intellettuali della nostra area politica.
La stagione dell'amore tornerà con le paure e le scommesse. Questa volta quanto durerà?
Se penso a allora, altre cose. Cosa c'è? Cosa c'è? Direi di andare su Di Pietro. Non so se sia serio fino in fondo, però mollo Grillo e i Viola.
Senti. Grillo, il popolo Viola, tutto il vasto mondo della protesta di cui ho fatto parte e di cui intendo rivendicarne un ruolo importante e fondamentale. Rappresenta appunto la contestazione a tutto ciò che di male è venuto fuori dal berlusconismo come sistema di potere. Io oggi, con il risultato che ho ottenuto, devo fare una scelta di campo. Non posso più soltanto rappresentare la protesta, ma devo convogliare la protesta verso una proposta alternativa. Io devo costruire con gli altri partiti della coalizione che ci stanno, nel rispetto del popolarismo, una proposta alternativa.
Va bene, questo Di Pietro, andiamo con Nicola da Torino. Buonasera.
Pronto?
La sento.
Pronto? Ah, senta, io vorrei commentare il discorso di Berlusconi. È stato duro, anche apostrofando i tre onorevoli in modo diretto. Secondo me è stato più, almeno a mio giudizio, più un discorso per far vedere ai suoi che non è un debole, ma che è forte, ma a me è sembrato debole. Un capo, no, secondo me, non dovrebbe essere così. Cosa ne pensa?
Ma non lo so, quali sono, qual è la debolezza che avrebbe mostrato Berlusconi, secondo lei, Nicola?
Perché, diciamo così, in un ambiente a lui favorevole, diciamo, sì. ogni cosa che diceva Fini, magari c'erano dei rumori, lo ostacolavano, quindi era ostile. Ogni cosa che diceva, lui invece super favorevole. In quell'ambiente lui era sicuramente più forte, non doveva apostrofare le persone in modo diretto, ci siamo incontrate, ci sono i
testimoni. Invece a me è sembrato da questo punto di vista una cosa positiva. Siamo qui, andiamo con gli ascoltatori alle 19.34, 800 24 00 24. Lucio da Vicenza, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Volevo chiedere la sua opinione sulla diatriba oggetto di quello che insomma è il dibattito del giorno. In particolare volevo esprimere la mia opinione e sentire la sua. Ho avuto modo di vedere l'intervento in diretta su Sky e ho visto che almeno la sensazione è stata che mentre l'intervento di Fini è stato un intervento in ogni caso articolato e comunque diciamo che un intervento di largo respiro che per esempio, le faccio un esempio, che chiedeva un cambio di marcia sulla politica del governo e sul fatto che mentre il programma è stato scritto 2 anni fa, adesso è una situazione economica completamente diversa.
Sì, no, Lucio, questo certamente Fini l'ha fatto, ha detto bisognerebbe convocare, qui è stato un po' fumoso, diciamo, delle assise generali sull'economia.
Esatto.
Sì, insomma, non è che sia entrato nel merito, ha accennato a un certo punto alla riforma delle pensioni, cioè in sostanza all'aumento dell'età pensionabile, un piccolo aumento dell'età pensionabile, anche lì... non mi sembra che c'è stata una grande battaglia da parte dei Finiani in questi 2 anni sull'età pensionabile. Poi sì, forse Baldassarri, non lo so. Poi insomma non è che si sia entrati molto nel merito poi in realtà di quello che vuole per esempio dal punto di vista economico Fini.
Ecco, in sintesi la sensazione è stata che mentre Fini abbia fatto un intervento comunque articolato in un'ora e quant'altro, la risposta del Presidente del Consiglio è stata una risposta fatta di pancia e che comunque ha dato risposta non punto per punto, ma su quelli che erano gli attacchi personali, quindi diciamo al netto di quella che può essere una qualsiasi scelta politica che interessa la gente. Nulla ha detto sulla politica, diciamo, che da fare di qui al termine della legislatura, né che il governo sarà giudicato in base a quello che verrà fatto sulla politica economica.
Sì, però mi scusi Lucio, da questo punto di vista Berlusconi, secondo lui naturalmente ha ragione, rivendica l'azione di governo, rivendica il fatto che c'è stata una vittoria da parte della coalizione nelle elezioni regionali, non è che debba dare spiegazioni a Fini su quello che succederà nei prossimi 3 anni in questa sede qui. Ha rivendicato l'azione del governo, c'è un ministro dell'economia, eccetera, eccetera. Poi, insomma, ci sono le sedi, credo, per far avanzare le proposte eventualmente dei Finiani per quello che riguarda la riforma delle pensioni, altri temi economici. Non mi sembra che siano cose di cui non si possa parlare, ecco. Certamente l'economia ha una guida forte in Italia, questo è negativo, secondo me è un bene al di là dei giudizi che si possono dare su Tremonti, sta portando il paese nella direzione giusta oppure no, però il fatto che ci sia una guida riconoscibile credo che sia un bene, una cosa positiva, o no?
Ecco, detto in altre parole... diciamo, da una parte c'è stata la sensazione di una persona abituata al confronto, dall'altra parte di un'altra persona del Presidente del Consiglio che dice chi è con me o contro di me, e invece
non lo so, questa è la sua impressione questo. Lucio, io non sono d'accordo, anche perché nel passato Fini non è che fosse proprio nei confronti del dissenso, nei confronti delle opinioni dissenzienti all'interno del partito non è che fosse così tollerante. Un ascoltatore ci dice Balotelli cerca il suo spazio politico, Fini vuole giocare in un'altra squadra. In molti hanno fatto questo parallelismo oggi tra Balotelli che protesta nonostante il fatto che l'Inter vinca e Fini che protesta nonostante il fatto che il PDL vinca le elezioni. Bene, dove andiamo? Claudio da Bergamo, anzi no, prima Andrea da Padova. Andrea, buonasera.
Buonasera, mi scusi che stavo lavorando. Buonasera.
Cosa sta facendo Andrea?
E non è una buona chiusura di giornata.
No, dipende.
è per pagare questa volta.
E allora no.
Volevo farle sapere che io invece credo che l'uscita di Fini quest'ultima settimana sia stata molto produttiva per il PDL, soprattutto per chi come me è un tesserato e per chi come me pensava che, e pensa tuttora, che il PDL abbia dei problemi interni molto, molto gravi, insomma, abbastanza rilevanti. Insomma,
cioè, perché lei pensa che sia positiva? Cioè, cosa ci trova di positivo? Ci sono delle proposte politiche riconoscibili?
Al di là delle proposte politiche, che poi quelle ci sono sempre state, sostanzialmente, è il problema, come dire, è strutturale. Io parlo da Paolo, parlo dal Veneto, abbiamo perso tutte le ultime elezioni nei confronti dei nostri diretti concorrenti, che non sono la sinistra, ma è la Lega.
Scusi, però, Andrea, lei non è che le ha perse le elezioni, lei le ha vinte le elezioni in un certo contesto dato, che è quello del Veneto. Evidentemente c'era un... probabilmente avrebbe vinto anche Galan, per carità. Però,
sì, probabilmente sì.
Anzi, sicuramente avrebbe vinto anche Galan. Però, le alleanze si fanno e i candidati si mettono in campo... quando ci sono certe situazioni, cioè contingenti che spingono verso una certa alleanza. Insomma, Zai ha preso oltre il 60%, la coalizione del centrodestra ha vinto in Veneto. Adesso sicuramente c'è stata un'emorragia di voti dal PDL alla Lega, ma insomma, per ribaltare questa situazione si fa politica.
Esatto, quello che voglio dire, c'è un, come dire,
se poi è necessario ribaltarla, se poi è necessario ribaltarla, perché
l'approccio che hanno i tesserati, che quindi fanno politica sul territorio, è leggermente diverso dall'approccio degli semplici elettori o della base elettorale, perché la base non trova una grande differenza. Anzi, io, guardi, è una settimana che parlo con amici, una settimana fa, quando Fini è uscito con la sua ribellione, nessuno delle persone che avevo con me a cena quella sera ha capito cosa stesse facendo, tranne chi come me deve andare poi a attaccare i manifesti, a fare i congressi, a fare le manifestazioni, che invece ha trovato in Fini finalmente qualcuno che abbia avuto il coraggio di dire apertamente che il problema del partito è che non esiste un partito, non esiste la struttura, non esiste democrazia interna, perché non c'è struttura del partito sostanzialmente. E questa è una grossa differenza con la Lega, che permette alla Lega di essere
ma
più
guardi
organizzata.
Che ci sia democrazia interna nella Lega, insomma, adesso questo mi sembra esagerato, francamente. E anche la Lega è un partito leaderistico come il PDL. Io non so perché ci sia tutta questa nostalgia delle strutture interne del partito, delle procedure interne, delle burocrazie di partito come l'abbiamo conosciuto negli ultimi 50 anni. Cioè un'improvvisa nostalgia per tutto quello che gli italiani a un certo punto hanno odiato, cioè i congressi, le correnti. All'improvviso sono la linfa della democrazia, sono una linfa vitale da contrapporre al dispotismo berlusconiano. Poi lei mi dice queste cose da tesserato addirittura del PDL.
Assolutamente, si guardi che sono una voce fuori dal coro.
No, dunque lei che cosa vorrebbe, che cosa immagina?
Un partito strutturato più o meno come il vecchio PC sarebbe una cosa meravigliosa.
Ma guardi che il vecchio PC però insomma anche lì... c'è il centralismo democratico.
Vorrei poter eleggere i miei candidati senza dover chiamare a Roma per sapere che sindaco mettere in un paese da 5.000 anime, per esempio.
No, ma questo è sicuramente un problema, per carità.
Questo è un grosso problema che non ci permette di avere quella vicinanza con la popolazione che ha la Lega. Poi io posso confrontarmi con la Lega sui programmi, sì, e capire che la Lega ha valori diversi e che dice cose che io non potrei mai andare in piazza a dire, perché sennò perderei un certo tipo di... coerenza, però da questo punto di vista, siccome poi la politica io la faccio nel PDL, non con la Lega, se i voti vanno alla Lega e non vengono al mio partito, io considero di aver lavorato male.
Dunque, anche secondo lei, Andrea, c'è un appiattimento delle posizioni del PDL nei confronti della Lega? Fino a oggi ha parlato di valori, ci sono alcune posizioni della Lega che noi non possiamo accettare, eccetera, eccetera.
Assolutamente ragione, Fini, su questo sono d'accordo, altrimenti voterei Lega anch'io, invece la tessera non l'ho fatta con la Lega, l'ho fatta il PDL.
E che cos'è che bisognerebbe differenziarsi? Per esempio, Fini ha fatto un accenno alla questione del reato di immigrazione clandestina, che però mi sembra che sia stato votato in maniera compatta anche dagli stessi Finiani.
È stato votato da tutti, probabilmente l'esempio non è quello più calzante.
Cioè,
anche qui o uno è in disaccordo sin dall'inizio
su questo, oppure non è che
oddio, questa è la posizione di Fini, io non sono un finiano, quindi questa è la posizione di Fini all'interno del PDL. È una buona cosa che Fini l'abbia posta all'attenzione, perché così si capisce che si può discutere su queste cose. Però un certo tipo di atteggiamento contrario a priori all'immigrazione è un concetto che probabilmente è molto contrario ai valori di libertà e di liberismo che sono alla base del PDL. Io sono assolutamente...
Ma non mi sembra che la posizione del PDL sia quella di essere contrario all'immigrazione. Poi su alcuni provvedimenti legislativi c'è stata una mediazione, alcune posizioni della Lega non sono passate, altre sono passate, come succede in tutte le coalizioni.
Come dire, una grande difficoltà da parte parte dell'elettore nel capire che cosa ci differenzi dalla Lega, soprattutto qui in Veneto. Cioè, per me, quando a cena mi trovo le persone che mi dicono guarda, noi siamo pro Berlusconi, però anche votare Zaia per noi è la stessa cosa, insomma, concettualmente, politicamente non è la stessa cosa.
Va bene, ho capito. No, immagino di no. La ringrazio, Andrea. 800 24 00 24. C'è un'ultima ora. Di Berlusconi. Ora, se Fini non si allinea, è fuori. Avrei preferito che dicesse me ne vado, invece non ci pensa proprio, vuole restare e logorarmi, ma non ho nessuna intenzione di lasciarglielo fare. E ora, con il documento approvato dalla direzione nazionale, abbiamo lo strumento per sbattere fuori dal partito chi non si allinea alle decisioni. Silvio Berlusconi, parlando con alcuni parlamentari fedelissimi, secondo quanto riferito da alcuni di loro, commenta così lo scontro con il presidente della Camera Gianfranco Fini. Però ripeto, sono dichiarazioni riportate dall'agenzia ANSA, ma derelato, magari arriverà una smentita tra pochi minuti. Bene, andiamo direi a Bergamo. Claudio.
Sì, buonasera, buonasera. Allora, solo brevemente, a me non mi stupisce per nulla questa, diciamo, scissione o quantomeno polemica che c'è all'interno del PDL, anche perché io ero un ex militante di AN e dopo la famosa fusione a freddo fatta da Berlusconi lanciando l'annuncio sul predellino della Mercedes, in cui tutto sembrava che fosse possibile, io ho continuato a ricevere a pochi giorni fa delle email di AN di Bergamo, dove praticamente già si palesava in questi due anni che esisteva una corrente, diciamo, che la pensava in modo diverso, diciamo, dal PDL, con riunioni, cene, inviti a conferenze, dove comunque c'è sempre stata questa, diciamo, discrasia rispetto al pensiero di Berlusconi. Tutto qua.
Va bene, quindi, grazie.
Non mi sorprende per nulla.
Sì, però in questo caso il confronto non è più tra la vecchia AN e la vecchia Forza Italia. Mi sembra che le cose siano cambiate, perché insomma, molti di quelli che erano gli uomini di Fini nella vecchia Alleanza Nazionale adesso stanno dalla parte di Berlusconi. Adesso semplifico il discorso. Paolo Guzzanti, buonasera, come sta?
Eccoci qua, buonasera, bene, grazie.
Allora, Paolo Guzzanti conosce molto bene sia Berlusconi, su cui ha scritto, secondo me, uno straordinario libro per Aliberti, come sapete, ne abbiamo parlato qui a Radio 24, ma conosce anche Gianfranco Fini da tanti anni.
Abbastanza.
Ci dia ha seguito la giornata di oggi, no?
Sì, più che altro ho visto su online la diretta, parte finale.
Ecco, già questo, Guzzanti, cioè l'idea che io l'ho detto all'inizio, l'idea che se le siano dette di tutti i colori e in maniera, no, di fronte all'opinione pubblica, è già una novità questa o no?
Ma se vogliamo è una novità, però io non trovo che se ne siano dette di tutti i colori, trovo che Berlusconi ne ha dette di tutti i colori a Fini, mettendolo KO al tappeto. Cioè io mi aspettavo, immaginavo, naturalmente si era già capito che Fini non poteva coltivare una vera idea scissionista, ammesso che ce l'abbia, o comunque la forma dei gruppi parlamentari, i sì, quali poi se ce l'hai ti servono per votare in maniera diversificata,
altrimenti cioè, che li fai fare?
Che li fai fare, quindi se ce l'hai voti contro, e quando voti contro mandi giù il governo e quindi lo metti in crisi e quindi apri la prospettiva di un nuovo governo, elezioni anticipate, cioè è tutto una catenina in cui ogni anello ha un significato. Mi pare evidente che Fini ha fatto i conti e i deputati, i senatori, il numero, insomma, gli è mancato, cioè evidentemente lui pensava, si era fatto un calcolo per cui non al di sotto di un certo numero,
sì,
sta al di sotto di quel numero, per cui ha dovuto fare, far virtù di una necessità, e quindi ha fatto una marcia indietro. Io devo dire, sono rimasto basito, anche perché io ieri come vice segretario del Partito Liberale gli ho mandato un messaggio pubblico attraverso le agenzie dicendo vabbè, insomma, se tu vuoi fare il leader di una vasta area liberale,
sì,
sempre di destra, che somiglia a quella di Clegg in Gran Bretagna,
sì,
che somiglia a quella dei liberali tedeschi, e questo è il momento dei liberali, noi siamo un piccolissimo partito che praticamente quasi non esiste, però l'idea liberale è molto forte, non mi aspettavo certo che Fini rispondesse a me,
sì,
però mi aspettavo che oggi, quando lui è salito su quel podio, avesse portato le stesse critiche dure da taglienti, pesanti che ha fatto tutti questi mesi, ma poi in queste ultime settimane, ma poi in questi ultimi giorni in maniera dirompente, e aprisse uno scontro chiarificatore con la stessa durezza con cui ha agito. Invece, a mio parere, ha fatto un discorso generico sulla necessità di un grande partito che deve fare le riforme, bisogna fare questo, bisogna fare quello, maggior qui e maggior là.
La democrazia c'è, ha detto, nel partito, per carità, però poi ci vogliono le sedi per discutere, insomma.
Che è un'idea anche questa stravagante, visto che è detto fino all'altro che è un'autocrazia quasi putiniana.
I tuoi uomini l'hanno ripetuto più volte anche in televisione.
Abbiamo assistito in televisione a degli scontri a coltello, insomma, e lì devo dire che Berlusconi ha avuto un gioco facilissimo, lo ha atterrato a pugni e schiaffi, gli ha rinfacciato i duelli televisivi con Bocchino che dalla sua parte era gli ha rinfacciato il fatto che è presidente della Camera e non dovrebbe fare politica. Ognuno era un colpo diretto.
Ma su questo ha ragione Berlusconi sul fatto del presidente della Camera?
No, secondo me non ha ragione, perché non si può dire che è una questione di stile, sì. Non c'è nulla che vieti, e uno può dire che lo stile di un presidente della Camera non dovrebbe essere quello di un leader politico.
Però Casini, senza farlo esplicitamente, la politica la faceva lo stesso, insomma.
Ma certo, sarebbe un infringimento, sarebbe, allora l'avrebbe dovuto fare dietro le quinte in maniera ambigua, invece bisogna dare atto a Fini che l'ha fatta in maniera aperta.
Comunque il duello, dall'esterno l'ha vinto Berlusconi.
Alla fine tutto è consistito nel fatto che mentre Berlusconi gli dava un sacco di botte, giù si vedeva Fini che faceva la faccia derisoria, che faceva no col dito, e poi che gli è andato sotto il podio e gli ha detto: perché se no che fai, mi cacci? Questo poi l'abbiamo letto sulle agenzie,
sì, non si è visto bene, non si sentiva
nell'audio, no? E questo è stato a quanto pare il momento clou di questo scontro, che francamente per me è stato molto deludente. Io vedo un Berlusconi vincitore 6-0 6-0 6-0, e un Fini ridotto al fatto che ha una minoranza organizzata all'interno. Vabbè, ma questo a me fa piacere che un grande partito, peraltro di maggioranza e di governo, abbia finalmente delle strutture, delle parvenze democratiche che si misurano dal fatto che c'è il dissenso, perché se non c'è un dissenso, da che lo vedi che un partito è democratico?
No,
allora,
certo.
Adesso c'è un dissenso e questo fa piacere.
Quanto può durare tutta questa situazione, secondo te?
Ma è una situazione chiaramente mobile, infida e legata ai numeri esterni, detto proprio in soldoni. Se Fini si trovasse con un patrimonio in crescita di forze, sarebbe indotto a rompere. Se Fini invece, al contrario, si vede sottrarre da Berlusconi, che ha un grande potere seduttivo, non è che Berlusconi si compra i deputati coi soldi, ma basta fare delle cose politiche, tu ai singoli deputati gli offri una prospettiva, una carriera, la rielezione.
Tant'è Guzzanti che pare che ai giornalisti Berlusconi abbia pronunciato pochi minuti fa queste parole: avrei preferito che dicesse me ne vado, invece non ci pensa proprio, vuole restare e logorarmi, ma non ho nessuna intenzione di lasciarglielo fare. Ora, con il documento approvato dalla direzione nazionale, abbiamo lo strumento per sbattere fuori dal partito chi non si allinea alle decisioni. Questo avrebbe detto Berlusconi.
Questo non lo sapevo, me lo legge lei e rientra, direi, nel discorso a muso duro che ha fatto oggi Berlusconi.
Ora però, dal punto di vista di un liberale, adesso io voglio tornare un attimo su una storia un po' di sostanza, su una questione di sostanza. Io la critica maggiore che faccio ai finiani in questa trasmissione e in altre sedi è questa. Fini si presenta come quello della modernizzazione nei confronti di un'altra parte del centrodestra che sarebbe più conservatrice, almeno così dice, no? Così dicono i suoi, eccetera eccetera. Oggi ha parlato, anche se in maniera piuttosto generica, della privatizzazione delle municipalizzate, ha parlato della, anche se brevemente, della riforma delle pensioni, ha parlato di alcune cose. Ora, a me non pare che sia lo stesso Fini e anche i finiani, che sono in realtà molti di questi vengono dalla destra sociale, si siano caratterizzati per battaglie da liberali,
No, il loro passato, e temo anche il loro futuro, non è da liberali, è da modernizzatori.
Un giorno Fini ci siamo incontrati qualche mese fa, ma già era in corso lo scontro brutale, e lui mi disse: sai, ormai tutti più fascisti dei miei ex camerati, di quello che una volta era l'MSI AN, sono con Berlusconi perché riconoscono in Berlusconi la forza di un capo duce.
Comunque stanno anche con lui in realtà. Stanno anche con lui in realtà, molti della destra sociale.
Quello che trovai singolare che lui che lui mi dicesse che i suoi più fascisti sono berlusconiani per ducismo, ma insomma questa era la sua, valutazione.
Sì.
Ma lui stesso non lo si può accusare di liberalismo, insomma, perché
no, appunto,
siamo lontanissimi. Io ho detto, potrebbe fare un passo ulteriore e diventare ciò che non è e non è mai stato, e cioè alla moda, perché oggi il liberalismo in Europa è un trend, è una forte moda, così come negli anni 70 era il socialismo e il comunismo.
Però non mi sembra il futuro di questo, nonostante fare futuro e la fondazione e tutto quello che c'è dietro, non mi pare che poi nel concreto della battaglia politica quotidiana questo gruppo si caratterizzi per queste battaglie di modernizzazione.
Non abbiamo ascoltato oggi da parte sua appunto le municipalizzate, ma non la riforma dello Stato, non la riforma della legge elettorale, non la riforma della Costituzione.
Senta Guzzanti, un ascoltatore da Como ci dice: il merito di Fini comunque deve aver affrontato e sfidato Berlusconi pubblicamente, questo non è poco.
Ma io direi piuttosto che oggi, se dobbiamo limitare a ciò che abbiamo visto oggi, direi il contrario, che è stato Berlusconi a sfidare Fini, purtroppo, per chi tifa per Fini, purtroppo. Per chi tifa
lei che fa il tifo per qualcuno?
Io facevo il tifo fino a ieri affinché Fini razionalizzasse questa sua fuga, gli desse un costrutto
e andasse fino in fondo.
Ma andasse fino in fondo, ma dicendo politicamente che vuol fare. Non basta dire rompo con Berlusconi, non è una politica rompo con Berlusconi, rompo con Berlusconi e invece voglio fare questo e questo. E ciò non si è visto, perché appunto oggi quando l'abbiamo sentito, di che parlava? Di riforma delle pensioni, delle municipalizzate, del fatto che il partito è bello ma potrebbe essere ancora più bello.
Della Lega, della forza della Lega.
Allora, il Tremonti, va bene. Allora, se era per questo, abbiamo fatto tutto questo grande passo, questo grande casino, per nulla, era tutto qui. Allora, devo dire, lo trovo un po' quasi farsesco, insomma.
Assolutamente.
Ripeto, la mia opinione è che oggi Berlusconi si è preso delle soddisfazioni grandi, è apparso come uno duro, tosto, quadrato, che ha detto a Fini: tu oggi non hai detto ciò che hai detto nei giorni scorsi, allora te lo ricordo io, te lo rinfaccio, vieni qui che ti prendo a schiaffoni, e lo ha fatto.
E dunque 6-0.
Secondo me sì.
Grazie Guzzanti,
grazie,
buona serata.
A lei, grazie a chi ci ha ascoltato.
19:57, andiamo. 6-0, secondo Paolo Guzzanti, che certamente ultimamente non è che con Berlusconi sia molto tenero. Per cui analisi lucida di Paolo Guzzanti, naturalmente. Filippo da Lucca, buonasera.
Tom.
Dica.
Mi sente?
Prego.
Allora, volevo fare una breve precisazione su quanto sta succedendo tra Berlusconi.
Filippo, però mi aspetti un attimo perché abbiamo la pubblicità, poi ci sono i telegiornali. Siamo qui, TG5.
Alla luce del sole, il duro confronto alla direzione del PDL. Fini: criticare non è tradire, confronto necessario. Berlusconi: gli italiani col governo, se vuoi fare politica dimettiti. Poi il voto a un documento finale che approva a larghissima maggioranza la linea del Premier e boccia le correnti. 11 contrari e un astenuto. Torna la paura in Thailandia, raffica di esplosioni nel centro finanziario di Bangkok, 3 morti e decine di feriti. Dolore e rabbia alla camera ardente per le 2 ragazze morte a Ventotene. Domani i funerali, un geologo denuncia, la spiaggia doveva restare chiusa. Nel computer di Danilo Restivo, indagato per la morte di Elisa Claps, trovata una foto di Erika Anzermin, scomparsa da Aosta nel 2003. I legali, indagare sui possibili legami. I risponditori automatici, ok se solleciti, ma per i più si tratta di una lunga e snervante trafila per entrare in contatto con un operatore. Verso un'estate africana nei colori di bikini e caftani, ma ogni località ha il suo stile, da quello appariscente di Saint-Tropez al tradizionale di Capri.
TG1.
PDL, scontro Fini Berlusconi, Premier, se fai politica lascia Presidenza Camera, replica non lascio né Montecitorio né il partito. Approvato documento con 11 voti contrari, no a correnti, minoranza si adegui a decisioni maggioranza, PD spettacolo indecoroso. Roma, bimbo e zia investiti da una microcara, automobiline per minori sotto accusa ma sono più sicure dei motorini. Ceneri vulcaniche, Etna sotto osservazione, preoccupa l'allargamento della nuova bocca al TG1, le immagini esclusive. Obama, senza la riforma finanziaria ci sarà una nuova crisi, mai più salvataggi di banche a spese dei consumatori. Protestano i residenti italiani nella Chinatown milanese, i video girati dai cittadini per mostrare il degrado. Allergie di stagione, attenti al bere, pruriti, asma e starnuti peggiorano con l'alcol.
Va bene, Giovanni da Milano. No, chi c'era? Chi c'era? No, no, c'era Filippo da Lucca, scusi Giovanni, arrivo da lei tra pochissimo. Filippo, prego.
Sì, pronto?
Dica Filippo.
Mi sente? No, il problema è questo, sono perfettamente d'accordo con lei sulla frase di Bersano, non è indecorosa affatto, credo anzi che sia finita l'epoca di chi Giorgio Bocca definiva il sultanato. Qui c'è un dibattito all'interno di un partito che era il partito di Berlusconi.
Sì, secondo me non c'era manco il sultanato, comunque insomma.
Ma insomma,
secondo lei sì, ma se ne discute, si può discutere.
Ma era quello che diceva Giorgio Bocca.
Questo che significa? Non è che necessariamente Giorgio Bocca abbia ragione,
no,
insomma.
No. È una testa come tutti.
No, è certo, certo.
Capita sotto su un tono, certo. Vabbè.
Risentiamo da Sky lo scontro finale.
Allora Gianfranco, allora parliamoci chiaro, sono venuto da te martedì e davanti a Gianni Letti mi hai detto, punto primo, mi sono pentito di avere collaborato a fondare il Popolo della Libertà. Punto secondo, voglio fare un gruppo parlamentare diviso. Punto e io ti ho chiesto, la Sicilia ti rispondo subito, per iniziativa di Ignazio La Russa abbiamo fatto una riunione con i tre coordinatori ed in presenza di una campagna elettorale abbiamo deciso, io ho ascoltato la loro decisione, mi sembrava molto saggia, di soprassedere ad affrontare il problema della Sicilia per dopo le elezioni regionali.
Sentite, botta e risposta su tutti i temi, Berlusconi gli
non
ha
non solo questo, a un certo punto Berlusconi ha detto, anzi in Sicilia, nel PDL Sicilia di Miccichè ci sono otto uomini tuoi, dunque hai contribuito a creare il casino della Sicilia, è una delle cose che Fini chiedeva a Berlusconi. Ora, che un motivo della rottura possa essere il PDL Sicilia, questa è un'altra delle questioni aperte. Ancora Berlusconi.
Quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo come governo e che ci apprestiamo a fare nei prossimi 3 anni. E allora valeva la pena, come Presidente della Camera, eletto dalla maggioranza che ha vinto le elezioni, di fare da contrappunto quasi giornaliero con dichiarazioni di contenuto politico che non si convengono a uno che rappresenta un'istituzione che dovrebbe essere super partes, di contrappunto al partito, al governo, al Presidente del Consiglio. Queste cose, ma diciamocele tra noi, facciamo le riunioni, ma tu alle riunioni non hai mai voluto partecipare. Vuoi avere la possibilità di fare queste dichiarazioni? Ti accogliamo a braccia aperte. Le fai da uomo politico nel partito e non da Presidente della Camera.
Che fai, mi cacci, è stata la reazione di Fini, seduto accanto a Bonaiuti, tra l'altro, che era ammutolito di fronte a questo scontro. E vabbè, io tornerei con Filippo da Lucca, mi scusi, ma ho colto l'occasione di Sky che rimandava queste immagini, questi audio, per fare riascoltare a tutti quello che è accaduto.
Ma senta, è già da un po' di tempo che Gianfranco Fini dice che il partito non gli piace più, quel partito non gli piace, lo aveva detto già prima. E credo che alla luce dei fatti, dei risultati elettorali, Fini si sia sostanzialmente pentito per due motivi fondamentali. Primo, di essere entrato a far parte di questa coalizione, di esserlo non mantenuto fuori come ha fatto Bossi o come ha fatto Casini, perché è stato fagocitato da Berlusconi e lui se ne è reso conto e a questo punto ha tentato, anche diciamo per un motivo utilitaristico ma anche per un motivo di fondo, di uscire
uscire fuori, perché Fini non è più d'accordo con Berlusconi, non è d'accordo sulle province, non è d'accordo sulla politica del Sud, non è d'accordo su tante impostazioni, quindi è un personaggio che io vedo politicamente diverso da quello del partito. Ora questo
sì,
punto,
però Filippo, mi scusi, sulla questione delle province, abbia pazienza, io sono contrario, io sono a favore dell'abolizione totale delle province, per carità, sia chiaro.
Sì, l'abbiamo stabilito,
no, ma sia tutto chiaro, poi non è parlare del programma del PDL, dire no, nel programma c'è questo, no, piuttosto che il resto. Berlusconi e Veltroni durante la campagna elettorale avevano detto chiaramente le province vanno abolite, poi nel programma si è arrivata una mediazione con la Lega, eccetera, eccetera. Ma non è che si può rompere per la questione delle province,
no,
è una cosa ridicola, no?
Ci sono motivi di politica diversa, completamente diversa, diciamo la verità. Il problema, dico, il problema è che Fini non ci sta più bene in questo partito, e lo ha detto, l'ha fatto capire, lo ha estendato, ora non ci vuole un grande...
Allora, partito. Dunque, arriva la conclusione, Filippo.
La conclusione è questa, che i suoi colonnelli,
sì,
che sono, secondo me, più attaccati alla poltrona che all'ideologia politica,
vabbè,
sono rimasti lì attaccati.
Allora...
Però, secondo me, Fini fa un grosso errore nel non capire, nel non comprendere che invece lui ha un seguito nel paese, perché la gente non è... Perché,
vabbè,
senta, dottore,
guardi,
il partito
Filippo,
di
non ho capito
non
niente.
Ha vinto le elezioni, ha perduto 2,5 milioni di voti.
Sì,
questa
ma,
è la verità.
Filippo, il centrodestra ha vinto, la coalizione insieme alla Lega ha vinto le elezioni. Il seguito nel paese bisogna vedere, bisogna confrontarsi poi con le elezioni, bisogna confrontarsi con il voto, con gli italiani. A leggere oggi quanti non hanno votato questo documento finale, sono il 6% circa del partito. A questo proposito, cosa dice Berlusconi? Dice: i dati emersi dalla direzione nazionale sono devastanti per Gianfranco Fini. Come fa a continuare a rivendicare per sé la presidenza della Camera quando ha raccolto poco più del 6%? È la domanda che si è posto Berlusconi parlando con alcuni parlamentari fedelissimi e, secondo il loro resoconto, commentando l'esito della votazione. E siamo qui alle 20:12 con Peppino Caldarola. Buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Allora, sarà pure una questione minore, molti ascoltatori me l'hanno anche rimproverato, basta insistere con questa frase di Bersani. E sì, naturalmente abbiamo parlato di Berlusconi, di Fini, quello è evidente. I passaggi fondamentali secondo lei quali sono stati? Ha capito qualcosa innanzitutto della posizione politica di Fini, al di là di quello che conosciamo? Cioè, si è saputo qualcosa in più oggi?
Ma secondo me Fini le cose sostanziali, cioè innanzitutto un atteggiamento di tono, come dire, l'atteggiamento di tono era paritario, nel senso della sua contestazione a Berlusconi era da leader a leader, e quindi non c'era il riconoscimento della supremazia. In secondo luogo le parti più brucianti sono state quando lui ha detto al Nord: il PDL è la fotocopia
della Lega,
a cui ha replicato Berlusconi dicendo: la Lega al Nord ha assunto le posizioni che aveva N.
Che è un po' che è vero,
sì,
uno
c'è stato lì uno scambio, cioè un 1-2 abbastanza diretto. Poi credo che l'altra cosa che abbia irritato Berlusconi sia stato quel riferimento esplicito al processo breve.
Sì,
e al
sì.
discorso su legalità e giustizia, in cui il Premier non si è sentito accudito in quelle che
sì.
sono invece le posizioni che gli stanno più a cuore.
E anche i giornalisti lautamente pagati dalla famiglia Berlusconi non deve
anche fatto... i giornalisti lautamente. Lì c'è stato uno scontro abbastanza surreale, perché lì poi Berlusconi ha rimproverato invece a Fini che l'altro giornale importante del centrodestra, Libero, che è di proprietà degli Angelucci, che sono anche gli editori del giornale per cui scrivo io,
che è Riformista,
il Riformista, avrebbero una linea uguale a quella del giornale di Feltri, pur avendo un editore diverso, insomma si sono un po' mescolate le cose.
Senta, Paolo Guzzanti, che non ha grande simpatia ultimamente per Berlusconi, così da esterno, avendo seguito anche lui su internet tutta la questione, ha detto: alla fine, se uno si spoglia dalle proprie simpatie politiche, 6-0 Berlusconi.
Beh, insomma, adesso io in verità credo che Fini non abbia altra strada che quella di cominciare a mettere in agenda la data della fuoriuscita. La può decidere tatticamente facendosi buttare fuori, rinviandola nel tempo, ma credo, per come si è conclusa oggi la direzione del PDL, Fini è fuori. E quindi Berlusconi
Berlusconi si è ripreso il PDL e tutto quanto. Credo che nei prossimi settimane ci accorgeremo di quanto questa, diciamo, questo ritorno di leadership carismatica sul suo partito sia piena. Quindi per fini la strategia adesso è solo legata alla prospettiva che deve crearsi, secondo me, fuori.
D'altra parte, Caldarola, adesso un Fini è stato detto, è stata fatta la battuta che agisce un po' alla Balotelli, cioè quando si vince protesta. Non so, a me mi sembra un po' un suicidio, non riesco a vederla diversamente. Magari invece è una strategia di lungo periodo, lungimirante, non lo so, certo all'età.
Ma
dalla
noi
sua...
dobbiamo stare attenti a definire strategia una cosa che può essere anche frutto di, diciamo, di scontri più ravvicinati. Probabilmente il Presidente della Camera si è davvero irritato per questo incontro di Arcore,
di Calderoli, eccetera.
Di Calderoli, in cui è stato definito un progetto di riforma. Sai, come la Prima Guerra Mondiale, che scoppia per l'attentato di Sarajevo, che è un attentato importante ma non determinante, però bisognava aspettare una piccola fiammella per accendere il fuoco.
Questo è vero, spesso noi siamo magari andiamo a vedere chissà quali strategie e invece i piccoli inciampi nei rapporti personali, le piccole cose, i piccoli sono...
Si è capito anche oggi che fra i due proprio non c'è... Non dico feeling, perché quello mi pare del tutto evidente, ma proprio c'è una repulsione reciproca. Il modo in cui si sono scontrati,
sì,
che è stato molto plateale ed esplicito, rivelava un'animosità reciproca molto forte, quindi covata nel tempo.
Assolutamente, grazie, buona serata.
Grazie.
E siamo qui alle 20.18, 800 24 00 24. Mario da Roma, buonasera.
Buonasera, salve. Io volevo intervenire per il discorso dell'indecoroso. Io, da persona che si può definire di destra, sono mio malgrado d'accordo con Bersani. Ho trovato lo spettacolo abbastanza bruttarello, perché capisco, lei dice finalmente si vede dentro il PDL un po' di discussione, però non è stata una discussione su fatti importanti, qui sono capricci di potere.
Però mi scusi, io sono d'accordo con lei che sono capricci di potere, eccetera, però qualche tema è stato toccato, insomma, non è che, per carità, e poi in queste sedi non è che si affrontano le cose in profondità, ma Fini ha posto anche delle questioni, certo generiche, eccetera, ma una marcia diversa sull'economia, poi non si capisce in che direzione, ma comunque ha detto questo, poi ha parlato, ha fatto un accenno alla riforma delle pensioni, ha parlato di federalismo fiscale, ha detto a noi non ci sta bene i decreti come sono stati pensati e immaginati, comunque vogliamo dire la nostra, e
sì,
altre cose.
Sinceramente, e lo dico da persona di destra, che anzi come ottica sono più vicino alle posizioni di Fini, in realtà mi dà l'idea di tutta una facciata. In realtà il momento clou è stato un rinfacciarsi: i tuoi uomini l'hai messi di là, non mi ha invitato alla cenetta, cioè queste cose poi non si fanno vedere, nel senso, io vedo un partito come una società alla quale dai un lavoro, mettimi a posto uno Stato. Se io dovessi chiamare uno studio legale e li vedo discutere così di fronte a me che sono il cliente, io li mando a casa subito, perché una...
No, ma infatti, Mario, l'effetto sull'elettorato di quello cui abbiamo assistito in questi giorni, secondo me è devastante, su questo non ci sono dubbi.
Soprattutto Fini, vederlo che da Berlusconi te lo aspetti, uomo viscerale, lo conosci,
sì,
com'è,
sì,
fatto, ma Fini che si alza col ditino, il braccio alzato, lì a polemizzare, ha fatto senza dubbio, secondo me, più lui che Silvio una figura veramente barbina.
Vabbè, io questo credo che invece sia stato un momento di chiarimento, o no, di chiarimento definitivo, no, tra i due, anzi, ma se vogliamo anche di trasparenza. Grazie. Alberto da Venezia, buonasera.
Buonasera Cruciani. Una considerazione. A me sembra semplicemente che il politico Fini...
Ma intanto l'ascoltatore giustamente dice chi ha vinto è Bossi. Beh, certo, in questa situazione la Lega aumenta i consensi, non c'è dubbio, se mai ci fosse ancora bisogno. Dica.
La presa di posizione di Fini, a me sembra siano semplicemente gli ultimi ruggiti di un politico che non ha ormai nessuna identità.
Beh, adesso che vuol dire questo, Alberto? Magari è un'identità che a lei non piace, però Fini sta cercando di costruirsi un'altra identità, può piacere o non piacere, lei dice non ha nessuna identità.
No, è un'identità che si è persa all'interno del PDL, è un'identità che lui ha smarrito negli anni con determinate scelte, lui adesso si trova a criticare la Lega Nord, questo fatto di essere un po' succubi della Lega Nord, eccetera. La Lega Nord sta semplicemente cavalcando quello che lui ha abbandonato.
È così da questo punto di vista. Se noi andiamo a guardare gli slogan di Alleanza Nazionale sull'immigrazione, il pugno duro nei confronti dei clandestini, eccetera, eccetera, erano tutte cose che venivano portate avanti da Alleanza Nazionale. Prima che Fini cambiasse idea su alcuni punti, su alcuni argomenti che riguardano la cittadinanza, eccetera, eccetera.
Ha fatto delle scelte che sono state, secondo me, molto affrettate, veloci, ha perso ogni identità, ogni credo all'interno del PDL. E adesso sta cercando semplicemente di alzare la voce e di dare gli ultimi ruggiti, ma è un'identità che lui ha perso e che ha voluto perdere negli anni.
Bene, grazie Alberto, grazie di questo intervento. 800 24 00 24. Per un attimo cambiamo argomento, perché devo dirvi la verità, si sta preparando, questa è la mia opinione, un qualcosa di, adesso uso un aggettivo vergognoso, anche se io non mi indigno mai, però le questioni del condono edilizio eccetera per me sono, mi fanno un po' scaldare. Allora, leggo adesso un'agenzia ANSA: sarà limitato alla sola provincia di Napoli o varrà per l'intera regione Campania lo stop fino al 31 dicembre 2011 per le demolizioni degli immobili abusivi destinati esclusivamente a civile abitazione? È giallo su quale versione di decreto legge approderà domani in Consiglio dei Ministri. Cioè, è possibile che ci sia uno stop alle ruspe fino al 31 dicembre 2011, addirittura per l'intera regione Campania. Ieri la stampa ha anticipato questa notizia con questo titolo: la Campania grazie alle ville abusive, il governo prepara un decreto per bloccare le demolizioni ordinate dalla procura, la prima mossa del governatore Caldoro. Poi oggi c'è anche su altri giornali il capo della rivolta contro le demolizioni. Leggo ancora da un quotidiano, il Corriere della Sera: è un comunista marxista leninista, Gennaro Savio, figlio del segretario del Partito Comunista Marxista Leninista, difende l'abusivismo di necessità. Signor Savio, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Caro Savio, io la penso in maniera radicalmente diversa da lei. Mi spieghi perché secondo lei è giusto fermare le ruspe e non bisogna abbattere le ville abusive, le abitazioni abusive?
La pensa diversamente da me, perché non si cala nella realtà ischitana, dove i cittadini per oltre 30 anni non hanno avuto la possibilità di costruirsi la casa per poterci vivere e non per poter speculare, perché non sono stati messi in condizioni di farlo nella legalità. Il territorio completamente ingessato, mancanza di entroterra, i cittadini dell'isola d'Ischia o avrebbero dovuto costruirsi le palafitte o dovere emigrare.
Cioè lei dice che a Ischia in particolare, che è la zona di cui lei si occupa, tutte le case che si vogliono abbattere sono prime case?
La maggior parte sono prime case.
Non saranno solo prime case, no?
E noi difendiamo solo ed esclusivamente quell'abusivismo edilizio di necessità che è stato voluto dal potere politico, dalle istituzioni dello Stato che lo hanno consentito e attorno al quale ha girato un vergognoso clientelismo politico ed elettorale, che ha favorito per 30 anni una classe politica che ha negato i diritti.
Però lei dice una cosa:
tutto l'abusivismo speculativo, camorristico, affaristico, vogliamo che venga buttato giù oppure venga requisito dallo Stato e se ne facciano scuole, asili.
No, ho capito, Savio, però non ho capito, secondo lei che cos'è che va abbattuto? Niente, in questo momento bisogna bloccare tutto? Cioè, fa bene, mi scusi un attimo, la domanda è questa, Savio, mi scusi un attimo, la domanda è questa. Siccome il Consiglio dei Ministri sta approntando una decisione su questo punto, cioè quello di bloccare fino al 31 dicembre 2011 la demolizione, ci sono dei provvedimenti della magistratura già presi, demolizione degli immobili abusivi destinati esclusivamente a civile abitazione. Ora, è una mossa giusta secondo lei del Consiglio dei Ministri, su suggerimento immagino del nuovo governatore della Campania?
ci mancherebbe, perché in Campania in questi mesi non viene abbattuta la speculazione edilizia affaristica camorristica che è stata costruita.
No, vengono abbattute le cose che la magistratura decide di abbattere.
Sono andate giù le prime case di necessità a Ischia, una casa di 50 metri quadri, dove ci sono grosse invece speculazioni anche di boiardi di Stato che sulle coste si sono costruite la villa, ma nessuno le tocca per le potenti, per i potenti intrecci istituzionali che ci sono stati negli anni, non hanno avuto neppure i sigilli. Noi stiamo difendendo le case della povera gente, lo Stato vuole abbattere, dia la possibilità di un'alternativa abitativa a quelle famiglie, soprattutto in una situazione economica disastrosa.
Lui... Però Savio, lei converrà che quando uno parla di abusivismo per necessità, insomma, poi non si sa bene dove inizia la necessità, dove finisce la necessità e inizia un'altra cosa.
Allora, ripeto, innanzitutto con sommo piacere abbiamo appreso che il governo sta facendo per la prima volta nella storia differenza tra abusivismo di necessità e abusivismo.
Ma come si fa a distinguere? Come si fa a distinguere? Mi scusi.
I comuni, voglio dire, le istituzioni sanno se un cittadino è intestatario di una casa, se ha solo quella casa.
Ma capito, ma se c'è stata una violazione di legge, c'è stata una violazione di legge, punto.
Voglio dire, con un'indagine seria si sa se la casa è per una famiglia o per un proprio figlio o per...
Ho capito. Savio, un'altra domanda è questa. Se si arrivasse a questo blocco delle ruspe in Campania, quelli che hanno avuto la casa abbattuta che facciamo? Non la possiamo più ricostruire?
Per un senso di giustizia quei cittadini vanno risarciti.
E in che modo? In che modo? Con i soldi?
Il diritto alla casa.
Coi soldi?
O attraverso un risarcimento economico, o si dagli la possibilità di rifarsi la casa, o lo Stato gli dia la casa. Case economiche e popolari che non si costruiscono da...
Beh, che però lei capisce, Savio, che insomma, un provvedimento adesso, mentre sono in corso demolizioni ordinate dalla magistratura attraverso un decreto legge, provoca un pandemonio. Quelli che hanno avuto la casa abbattuta vogliono il risarcimento. Insomma, è complicato, o no?
Per fortuna ne sono state abbattute poche, dunque c'è tutta la possibilità di dare un risarcimento. Sono poche, una decina in Campania ce ne sono state in questi mesi. Per fortuna sono pochi, dunque si può benissimamente risarcire. Quello che mi preoccupa è il fatto che questo decreto legge potrebbe interessare solo la provincia di Napoli. Sarebbe una vera...
No, pare che adesso interesserà tutta la Campania. Senta, dopo la borsa, lei mi deve togliere una curiosità. Lei è ancora iscritto a un partito, com'è, marxista-leninista, cos'è?
Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, è l'unico partito coerentemente comunista esistente in Italia. Non abbiamo nulla a che fare né con Bertinotti né con Di Liberto, che attraverso il loro governo di centro-sinistra hanno letteralmente consegnato le mani nel governo Berlusconi, portandoci veramente in un periodo buio della nostra storia repubblicana.
Beh, esatto, però adesso Berlusconi, adesso
sono orgoglioso di difendere gli interessi della gente, sono orgoglioso di difendere il diritto alla casa dei miei concittadini.
Un presidente della Camera non debba poter fare dichiarazioni politiche e fare l'attività dell'uomo politico. Vuoi avere la possibilità di fare queste dichiarazioni? Ti accogliamo a braccia aperte. Le fai da uomo politico nel partito e non da presidente della Camera.
Al nord siamo diventati la fotocopia della Lega. Perché qual è la bandiera identitaria del PDL al nord? Vi risulta che abbiamo lanciato alto, forte, il messaggio che pur c'era nel programma elettorale di abolire le province? La Lega non vuole. Vi risulta che nel nord si sia alzata la bandiera alta e forte della privatizzazione?
A 8:30, Italo Bocchino, sentiamo.
Discutere tutto ciò che non è nel programma di governo e di votare. Poi la maggioranza vince e ci adegueremo a quello che decide la maggioranza.
Adesso aspetti, la fermo, perché anche lei ha messo tutto sul tavolo. Massimo Franco, buonasera, bentornato.
Allora, mentre ci ricolleghiamo con Gennaro Savio, Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista, il capo dei rivoltosi di Ischia contro l'abbattimento, contro l'intervento delle ruspe sulle case abusive, direi di andare a Padova da Maria Grazia.
Allora, buonasera a tutti quanti, buonasera dottor Cruciani. Dunque io mi sono ascoltata anche l'intervento di, come si chiama, del papà, De Guzzanti, esatto.
Sì. Paolo Guzzanti è ridotto a papà di Sabina e di Corrado.
Sì, nel senso che effettivamente magari... No,
ma scherzo,
diciamo,
scherzo, ragazzi.
Più la figlia.
No, sto scherzando, dica.
Allora, cioè il fatto appunto che Fini avrebbe fatto una pessima figura, io non sono d'accordo perché...
Detto questo, però mi scusi, non mi faccia fare l'esegeta delle parole di Guzzanti. Guzzanti non ha detto ha fatto una pessima figura, ha detto semplicemente che lui si aspettava di più, qualcosa di più coraggioso da parte di Fini dal punto di vista politico, e che nel confronto che c'è stato ha visto un 6-0 per Berlusconi. Non è che ha detto ha fatto una pessima figura, una figura barbina.
È uscito perdente.
Esatto, questo.
Ecco, io non sono d'accordo, concordo con un ascoltatore che ha parlato del coraggio di Fini e devo dire che effettivamente scendere in quell'arena circondato da effettivamente una maggioranza di persone che stavano dalla parte di Berlusconi, dire determinate cose...
Vabbè, non è che sia l'arena come al circo durante il...
Ma io ho guardato anche un po' le scene, francamente devo dire...
Non c'era
che
la gente con le frecce...
C'è voluto un po' il coraggio presentarsi lì... E fra l'altro dire delle cose abbastanza importanti. Devo dire che il fatto appunto, io sentivo lei che mi diceva che parlava dello sconveniente del discorso di Bersani, della parola di Bersani, che ha usato la parola indecoroso. Ecco, io ad esempio devo dire che sentire Berlusconi che Beffardo dice a Fini che lui non ha contatti col direttore del giornale e che lui non può intervenire. Quando ci sono, adesso io non lo so, ma io leggo un po' di giornali qua e là, ci sono delle intercettazioni che parlano che addirittura appunto anche il TG3 sia stato manipolato dall'intervento di Berlusconi.
No, guardi, Maria Grazia, allora adesso lasciamo perdere il TG3 manipolato dall'intervento di Berlusconi, eccetera. Io non so se sia vero che Berlusconi non interviene mai nella gestione quotidiana del giornale. A me pare un po' assurdo, devo dire la verità, che il Presidente della Camera ponga in una sede politica la questione del giornale e di quello che scrive il giornale. Insomma, mi sembra una cosa surreale, cioè non esiste una cosa di questo tipo, cioè non esiste che il Presidente della Camera se la prenda con il giornale che attacca Fini e che da settembre, quando ancora la situazione non era a questi livelli, ha tirato fuori la questione dello scissionismo di Fini o delle posizioni diverse di Fini nei confronti di Berlusconi. Insomma, a me pare veramente assurdo, non è questa la questione, non è questo il punto, cioè che il giornale di Paolo Berlusconi e di proprietà della famiglia Berlusconi con la direzione di Vittorio Feltri abbia assunto delle posizioni anche se vogliamo più forti o più decise dal punto di vista politico rispetto alla direzione precedente, questo può darsi, ma insomma, tra l'altro sulla questione Boffo ha creato non pochi problemi a Berlusconi. A me comunque, al di là di questo, sembra assurdo che il Presidente della Camera ponga la questione in una sede politica del giornale. Ma chi se ne frega del giornale? Uno deve parlare al paese, non al giornale, o no?
Il giornale entra in tutto il discorso dell'informazione. O lei pensa che non sia...
Ho capito, ma secondo Fini ci sarebbe questo complotto di Berlusconi per bastonare Fini sui suoi organi di informazione?
Lei pensa che sia una bugia.
Ma non lo so, ma non è questo il punto, ha capito? C'è una persona come il Presidente della Camera che vuole, ambisce a diventare la destra che modernizza il paese, si può preoccupare di quello che delle cose che scrive Vittorio Feltri o che scrive Maurizio Belpietro sul Libero? Abbia pazienza, ma ragazzi, mi sembra un non problema.
Dottor Cruciani, io dico questo, cioè il fatto che Berlusconi dica davanti a tutti, dicendo una cosa che è questa è metafisica, cioè che lui non ha possibilità di intervento quando interviene dappertutto.
Sì, ma ragazzi, però
è toccare un indecoro.
Ma no, ma non c'entra niente. Ma qui Bersani non si rivolge, ma Bersani non si riferiva alle singole frasi. Secondo lui lo spettacolo cui abbiamo assistito oggi, cioè lo scontro molto forte, plateale, tra Berlusconi e Fini, è uno spettacolo indecoroso. Non è,
guardi,
ma è un esercizio di democrazia, di discussione.
Sinceramente, guardando anche le scene, devo dire che non parlerò di indecoroso, ma parlerò di sconveniente, perché ho visto delle scene anche
di... Vabbè, lei lo trova sconveniente. Ho capito, ma quella è la mimica anche della politica, è tutto in diretta. Abbia pazienza, Maria Grazia, non c'è niente di indecoroso. Lei trova indecorose le posizioni di Berlusconi, la mimica di Berlusconi, che è un'altra cosa dallo spettacolo indecoroso. La ringrazio. Allora, Gennaro Savio, Partito Comunista Italiano Marxista Leninista, ho detto prima il capo di quelli che a Ischia si oppongono alle ruspe che abbattono le abitazioni. Savio, lei che sicuramente non è filo berlusconiano, però sta per ricevere un grosso favore dal governo Berlusconi.
Berlusconi o Caldoro o la Carfagna non stanno facendo alcun favore alle popolazioni della Campania.
E come
stanno semplicemente facendo il loro dovere di governanti, fermando le ruspe che vogliono abbattere le prime case di necessità.
E dunque di conseguenza,
una volta che fanno il loro dovere, lo chiamiamo favore.
Vabbè, di conseguenza fanno un favore agli abusivi.
Assolutamente, gli abusivi lo ha voluto questo Stato, queste istituzioni che hanno consentito l'abusivismo e l'hanno favorito non mettendo in condizioni di costruire.
Però mi scusi, Savio, le posso leggere un sms che mi ha mandato un ascoltatore? Non ho capito, sono un operaio in cassa integrazione, vivo in affitto e quindi potrei farmi una casa abusiva di 60 metri quadrati e visto che si tratterebbe di prima casa nessuno potrebbe abbatterla? Non male, direi, ottima filosofia, ma insomma capisce che se uno concepisce l'abusivismo per necessità come qualcosa di fattibile è la barbarie, l'anarchia più totale.
Guardi, io le ho detto all'inizio che purtroppo sull'isola di Ischia per 30 anni non si sarebbe potuto costruire nella legalità. I cittadini dovevano pur farsi una casa, chi aveva la possibilità, o si doveva alimentare il mercato degli affitti. Con queste demolizioni, paradossalmente, chi ci ha guadagnato, oltre alle ditte che hanno demolito e hanno l'entourage di tecnici della pubblica amministrazione che ci giravano intorno, sono i palazzinari, dove questi cittadini rimasti senza casa sono dovuti...
Però mi scusi, Savio, non è che...
Semmai in uno stabile abusivo.
Ho capito, ma non è che c'è un diritto alla casa, non esiste il diritto. Ma non
dovrebbe vergognarsi.
Ma il diritto alla casa non esiste, non è che esista un diritto alla casa. Ma non c'è il diritto alla casa, non sta scritto da nessuna parte.
Il diritto alla casa è un diritto costituzionale.
Ma quando mai? Ma assolutamente non è così.
Il capitalistico può negare in questo modo e semmai reprimere con le demolizioni delle prime case di necessità. Perciò sono orgoglioso di essere un comunista e di battermi e di lottare per la costruzione di un paese socialista dove i diritti alla casa
Partito socialista addirittura
non devono essere elemosinati dalla gente, ma devono essere garantiti dal potere politico e dalle istituzioni, cosa che in Italia purtroppo non solo non avviene.
Senta, Savio, ma dunque lei come lei la sua prospettiva al di là di questa battaglia così, diciamo, che per lei sicuramente nella grande prospettiva marxista-leninista sarà una battaglia di poco conto, una battaglia intermedia per arrivare al grande risultato del socialismo. Il suo obiettivo è quello, lei spera ancora nella costruzione del grande Stato socialista?
Ci mancherebbe altro, ma perché da 150 anni a questa parte cosa è cambiato per la classe lavoratrice? Lo sfruttamento non c'è più nelle aziende, le parlo di Ischia.
E la costruzione, dello Stato...
12-13 ore al giorno.
Ho capito, ma la costruzione dello Stato socialista passa, secondo lei, attraverso questa tappa fondamentale, cioè che è quella di fermare le ruspe.
Questa è una delle tante battaglie che un partito comunista fa all'interno di un sistema capitalista.
Ma mi sa che la sinistra non è molto d'accordo. La sinistra in Campania non è molto d'accordo.
Quale sinistra? No, la falsa sinistra?
La
Torino che ha portato allo sfascio la regione, così come sarà con Caldoro. Quale sinistra?
Vabbè, la sinistra, diciamo, quella che conosciamo noi. Il Partito Democratico, Rifondazione Comunista.
Dei Verdi.
I Verdi, che ne so.
Che non fanno tra abusivismo di necessità e abusivismo speculativo. Lei lo sa.
Questa non è la sinistra?
Lei lo sa che sull'isola di Ischia, mentre ai cittadini non veniva data la possibilità di aprire neppure una finestra in un vecchio appartamento, lo Stato sta costruendo all'interno del Bosco della Maddalena, uno degli ultimi polmoni verdi, un casermone in cemento armato.
Beh, male, Savio, male, malissimo.
Per distruggendo una collina per farci cosa? La nuova caserma forestale. Non ho sentito nessun giornalista, nessun politico prendere posizione su questo.
Ma se fosse così male, Savio, se fosse così malissimo, pure a Ischia non è che hanno costruito in zone diciamo paesaggisticamente irrilevanti.
Correntismo è una corrente che tenta a scardinare il modello di partito, a prendere posizioni di potere. La nostra, fine, ha spiegato, è una minoranza politico-culturale. Noi vogliamo esprimere delle tesi, vogliamo aggregare su quelle tesi, non può essere vietato, cioè voglio dire, non può esistere una maggioranza che dice alla minoranza tu non ti puoi organizzare internamente per aggregare consenso.
Ma scusi, Ministro Bondi, ma il documento che avete votato a larghissima maggioranza questa sera vieta l'organizzazione di una corrente interna?
Il documento che è stato approvato dalla direzione del partito questa sera con soli 11 voti contrari.
E quanti a favore, scusi?
Non si sanno.
Però i 170 sono i membri della direzione.
No,
quindi
ma non li avete contati, però, adesso, no? Perché noi abbiamo visto
170,
la diretta.
I voti contrari sono 11, quindi questa è la verità. Che sì, è lo 0,7%.
Quanti sono?
Quindi neanche il 30%.
No, ma i voti a favore
che
quanti
stato
sono?
Assegnato. Comunque,
quanti sono
questo,
i voti a favore?
Il documento della direzione.
Perché quanti erano presenti?
Il documento
presenti?
Della direzione.
Quanti?
Dice quanti chiaramente che non sono ammesse in questo partito delle correnti organizzate. Questo è il punto. È documento votato dalla direzione all'unanimità.
Scusi, quindi
oltretutto,
secondo me dovrebbero uscire,
oltretutto,
non ho capito.
No, oltretutto, dobbiamo essere chiari, perché gli elettori a quali noi ci rivolgiamo devono avere chiarezza da parte nostra. Questa sera, lo dico perché c'erano testimoni, sono uscito dalla direzione e il presidente Fini mi ha detto ne vedrete delle scintille in Parlamento. Allora, se questo è il modo di concepire il confronto all'interno del partito, questo significa che non si vuole stare in un partito con uno spirito costruttivo, uno spirito responsabile, guardando al bene comune del partito e del paese. Questo non può essere accettato in un partito democratico.
Ma vi siete chiesti tutti quanti l'effetto?
Questo è un passaggio di Bondi, anche ripreso dalle agenzie, quello che gli avrebbe detto Fini: in Parlamento ne vedrete delle belle. So, non si capisce poi se queste posizioni di Fini porteranno a una rottura definitiva nell'immediato, perché ci sono alcuni parlamentari del PDL vicini a Berlusconi che stanno addirittura raccogliendo le firme per sfiduciare Bocchino. Questo si apprende dalle agenzie. Siamo sempre con Gennaro Savio del Partito Leninista. Ma com'è esattamente la dicitura del partito, Savio?
Picci in riferimento all'ex Partito Comunista Italiano, però sì, marxista-leninista, per ben definire l'origine coerentemente comunista del nostro partito, che ripeto non ha nulla a che vedere con i falsi partiti comunisti che hanno amministrato e governato con Mattella e suoi amici.
Senta Savio, ma voi in Campania vi siete presentati alle regionali, alle passate elezioni?
Alle passate elezioni regionali no.
Ma lei per chi ha votato, per esempio?
Noi ci siamo astenuti, abbiamo fatto una battaglia.
Cioè non vi andava bene manco Ferrero, per esempio?
Assolutamente no.
Che c'ha se Ferrero? È troppo poco comunista?
Ferrero come Diliberto e come Bertinotti, quando hanno fatto da ruota di scorta ai governi di centro-sinistra che poco niente avevano.
Troppo moderati, insomma, troppo moderati. Troppo moderati.
Sono sostenitori del sistema capitalistico.
E per carità, certo.
Capitalistico che purtroppo penalizza, sfrutta il mondo del lavoro, nega, reprime i diritti.
Vabbè.
I veri comunisti non possono gestire il governo, il sistema dei padroni, dei banchieri e degli sfruttatori legalizzati.
E stanno dalla parte, i veri comunisti stanno dalla parte di chi si oppone all'abbattimento delle case abusive. Mariano da Salerno, buonasera Mariano.
Buonasera signor Cruciani.
Dica.
Intanto un po' di teoria. Lei mi fa morire quando dice punto. Allora io sono un puntiano come lei, soltanto che siamo circondati da punto e virgola,
esatto.
puntini.
Tanto anch'io mi faccio trascinare dai punti e virgola, dalle
sì,
parentesi,
esatto,
dalle cose, però insomma cerco di limitare i danni.
Io volevo fare una considerazione, questa. Ovviamente nello scontro mediatico, perché questo è stato, il vincitore, e purtroppo dobbiamo parlare di vincitori e vinti, perché sembra che in tutto questo la politica c'entra poco, è stato senz'altro Berlusconi. Ora, io che ho sempre stimato e stimo tuttora Fini, io sono di centrodestra, non sono né finiano né berlusconiano, non riesco a capire il fine. Cioè, sta a significare, senz'altro Fini aveva bisogno di un poco di visibilità. Ma accettare.
Cioè lei riporta tutto la visibilità che voleva cercare Fini?
Ma
questo
no,
mi sembra un po' eccessivo.
Soltanto che a cercare questo tipo di scontro, da parte, cioè, affidandomi alla sua intelligenza, sicuramente sapeva che avrebbe perso, perché Berlusconi sotto questo punto di vista non ha confronti. E questo lo dicono tutte le altre volte in cui si è scese a questo livello berlusconiano. Poi un'altra cosa importante.
Un flash.
È solo un flash. Praticamente quando c'era Franceschini, io dicevo ai miei colleghi, lunga vita Franceschini. E i fatti mi hanno dato ragione. Adesso ci sta Bersani, lunga vita Bersani. Cioè sta a significare che abbiamo necessità di un'alternativa di sinistra che non è questa, perché queste deduzioni, queste uscite non fanno altro.
Quella dello spettacolo indecoroso, dice
sì,
lei.
Sì, assolutamente.
Va bene, grazie Mariano, grazie. Marco da Milano, buonasera, resti lì. Savio, un ascoltatore si prepari, mi dice, ma come un comunista difende la proprietà privata? E poi un altro ancora che mi critica, adesso il provvedimento contro la demolizione è il delirio di un comunista e non la prima prova di un governatore di destra. E mi insulta anche, ma ho premesso che a me questi provvedimenti fanno schifo, che vengano da Caldoro, che vengano da Berlusconi, che vengano da un comunista come si professa Savio, a me non piacciono, adesso fanno schifo, magari esagerato, non mi piacciono e la penso diversamente da Savio e probabilmente anche dal presidente della Regione Campania. Marco, prego, velocemente. Buonasera. Marco, deve essere veloce perché siamo in conclusione.
Sì, buonasera Cruciani, mi faccia tornare sul primo argomento, quello attuale del giorno, del scontro. Per me la cosa, io ho avuto la fortuna o comunque la possibilità di vedermi, di sentire tutto l'intervento di Fini, e secondo me Fini ha posto un problema abbastanza importante nel PDL,
attraverso
alcuni esempi. Il problema è il confronto. Nel PDL non c'è confronto.
Guardi Marco, io quando sento la parola confronto, a proposito di un partito, le cose così, mi viene, non so, l'orticaria. Ma non perché il confronto non ci debba essere, Marco, perché c'è comunque, esiste in ogni caso, su un sacco di temi, ma lo ha detto, lo ha dimostrato.
Senta, se il presidente Berlusconi va avanti nel Parlamento a suon di fiducia,
ma questo che c'è? Questa è l'attività del governo. Questa è l'attività del governo.
Nulla. Berlusconi ha una maggioranza estrema.
Ho capito Marco, ma questa è la vita parlamentare. Ogni tanto si pone la fiducia, ogni tanto
ma
si
affronta. Ogni tanto il Parlamento non sta discutendo.
Ho capito.
Questa cosa.
Marco, senta, ma per anni, a parte che Fini non è che ha rimproverato a Berlusconi le fiducie poste, non mi sembra.
No, Fini ha rimproverato il confronto. Signori, discutiamo di alcune cose. Ma guardi
che le discussioni ci sono state, ma ce ne sono state anche su alcuni argomenti. Lei pensa, allora, l'immigrazione, no? Alcuni provvedimenti presi da questa maggioranza, a me non risulta che ci sia stato un dissenso da parte esplicito da parte della componente finiana. Allora loro dicono, abbiamo dovuto ingoiare fino adesso dei provvedimenti che voleva solo la Lega, adesso non lo vogliamo più fare?
Ma scusi, non esiste una componente finiana.
Come non esiste?
La direzione nazionale ha sottoscritto che non devono esserci correnti.
Vabbè, questo è da adesso. Cioè.
Certo, ma quello che voglio dire è uno degli esempi che ha portato Fini, e secondo me ha ragione, attenzione, nel nord non c'è un'identità, punto.
Ma questo può darsi che al nord ci sia un problema di consenso rispetto ad alcune posizioni del PDL troppo simili alla Lega e dunque un'emorragia di voti verso la Lega. Non lo so, poi bisogna vedere quando si vota a livello nazionale come va a finire, perché il voto locale è una cosa e il voto nazionale è un'altra, ma devo chiudere. Una battuta finale con Savio. Sì. Savio, come va a finire questa vicenda? Domani questo decreto lo fanno per tutta la Campania o per la sola provincia di Napoli?
Allora, questo mi preme dire, noi rispetto alla notizia che è stata diffusa, che probabilmente il dispositivo potrebbe interessare solo la provincia di Napoli, già stanotte con file e mail chiederemo ufficialmente che questo decreto
venga esteso anche a tutti.
Esteso a tutta la regione
Savio,
Campania, perché sarebbe...
Viva il socialismo, come possiamo chiudere?
Viva il diritto alla casa.
Viva il socialismo.
Italiani, che questo sistema vergognoso.
Sì, ma viva il socialismo, come possiamo chiudere?
Viva il socialismo.
Viva il socialismo, a domani.
L'Italia socialista, arrivederci.